Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, Ayatollah Raisi, difendere diritti umani base delle politiche iraniane. Iraq, attacco alla base americana ad Erbil. E USA, l'azienda produttrice gelati, interromperà vendite nei territori palestinesi occupati. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato il 24 luglio 2021. Cari amici, in primo piano, come di consueto potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, e dopo il commento vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi, che riguarda proprio le minoranze nell'Islam. Ed ora passiamo subito alle notizie. Il presidente eletto iraniano Seyed Ebrahim Raisi, in un colloquio telefonico con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, ha affermato che la difesa dei diritti umani è alla base della politica estera della Repubblica Islamica dell'Iran. Cogliendo l'occasione per fare gli auguri per la festa dell'Eid al-Adha, festa del sacrificio, il presidente eletto iraniano Seyed Ebrahim Raisi ha ribadito che la salvaguardia e la difesa dei diritti umani è alla base della politica interna ed estera della Repubblica Islamica dell'Iran. Nel corso della conversazione, il presidente Raisi ha sottolineato l'importanza della consultazione e del dialogo tra le religioni abramatiche al fine di diffondere una pace duratura nel mondo, affermando che la Repubblica Islamica dell'Iran, in quanto democrazia religiosa, accoglie con favore qualsiasi interazione e dialogo tra le religioni abramatiche, soprattutto il cristianesimo. La politica della Repubblica Islamica dell'Iran è di sostenere il popolo oppresso della Palestina e combattere contro l'occupazione sionista, difendere il popolo yemenita e combattere i terroristi takfir in Iraq e Siria, nonché proteggere i seguaci di Cristo in Iraq. Sono profondamente radicale nei principi religiosi iraniani a sostegno dei diritti umani, ha evidenziato Raisi. Nel corso delle sue osservazioni, Seyed Ebrahim Raisi ha voluto ricordare il coraggio dell'ex comandante della forza Quds, Generale Qasem Soleimani, nella lotta al terrorismo e nel salvare vite innocenti dagli artigli dei terroristi criminali, oggi la difesa dei diritti umani deve essere al centro della cooperazione e dell'interazione tra le religioni abrahamiche, tra cui l'Islam e il cristianesimo. Il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, a sua volta si è congratulato per l'elezione di Ebrahim Raisi come l'ottavo presidente della Repubblica Islamica dell'Iran nelle elezioni presidenziali del 2021, augurandogli sempre più successo e prosperità nel nuovo mandato. La base statunitense di Al-Harira ad Erbil è stata presa di mira dai droni suicidi del gruppo di resistenza irachena Al-Sarin. Secondo l'agenzia iraniana Voyager, sì, il gruppo Al-Sarin, in un comunicato diramato ieri sulla sua pagina di Telegram, ha annunciato un suo raid con droni contro la base americana Al-Harira, situata a circa 60 km a nord-est di Erbil. Questa operazione, condotta alle 2 di mattina di venerdì dai droni armati, ha causato danni alle attrezzature militari statunitensi, si legge nel comunicato di Al-Sarin. E l'azienda produttrice di gelati statunitense afferma che lo smercio dei suoi prodotti nei territori occupati è incoerente con i valori dell'azienda. L'azienda produttrice di gelati Ben & Jerry ha annunciato che interromperà la vendita dei suoi prodotti nei territori palestinesi occupati. Lunedì, in un comunicato, la società ha dichiarato la vendita dei suoi prodotti nei territori palestinesi occupati incoerente con i nostri valori e ha aggiunto che ascolta e riconosce le preoccupazioni condivise dai nostri clienti e soci fidati. Abbiamo una partnership di lunga data con il nostro concessionario che produce il gelato Ben & Jerry's nei territori occupati e lo distribuisce nella regione, si legge nella nota. Abbiamo lavorato per cambiare questa situazione e quindi abbiamo informato il nostro concessionario che alla scadenza della fine del prossimo anno non rinnoveremo il contratto. L'azienda, che fin dalla sua fondazione nel 1978 ha sostenuto una serie di cause per i diritti civili, ha ricevuto critiche per la vendita degli insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati, dei gelati prodotti nei territori occupati. E l'Iran ha ricevuto ieri il primo carico di vaccini contro Covid-19 prodotti in Giappone. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, il primo carico di 1.570.000 dosi del vaccino giapponese anti-Covid è stato consegnato venerdì all'Iran dall'Organizzazione Internazionale della Sanità. In totale, il Giappone dovrebbe dare circa 3 milioni di dosi di vaccino all'Iran. La Corte europea dei diritti dell'uomo CEDU ha preso la sua decisione e ha scelto ieri di respingere la richiesta della Russia che giovedì aveva presentato una denuncia contro l'Ucraina. Mosca ha mosso infatti nei confronti della controparte, cioè Kiev, diverse accuse tra cui quelle di presunte responsabilità sulla morte di civili nel conflitto del Donbass, dove il Cremlino è accusato di sostenere militarmente i separatisti filorussi, e sulla tragedia dell'aereo della Malaysia Airlines abbattuto nei cieli dell'Ucraina in guerra nel 2014. Il presidente Vladimir Putin ha puntato più volte l'indice contro Kiev per non aver chiuso lo spazio aereo. I componenti della CEDU hanno sentenzionato che ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte si è respinta la richiesta russa poiché non comporta un serio rischio di lesione irreparabile di un diritto fondamentale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'Egitto sta tentando una nuova strada politica per convincere l'Etiopia a firmare un accordo legalmente vincolante sulla Grand Ethiopian Resistance Dam, GERD, l'imponente diga in costruzione sul fiume Nilo Azzurro. Lo fa avvicinandosi ad uno dei più stretti alleati di Addis Ababa, la Cina. Gli esperti hanno iniziato a valutare positivamente l'eventualità di un intervento cinese nella risoluzione della questione GERD dopo un incontro tra il ministro degli esteri della Cina, Wang Yi, e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi il 18 luglio nella città di costiera nord-occidentale di Alamein. In tale occasione al-Sisi aveva ribadito: l'Egitto è incrollabile nella sua determinazione a proteggere il diritto storico alla propria quota di acqua dal Nilo. Per al-Sayed Mustafa Kamel al-Sayed, professore di scienze politiche dell'Università al Cairo, va osservato che l'intervento cinese può arrivare sotto forma di consiglio, non di pressione sul governo etiope, con l'obiettivo di porre fine allo stallo dei negoziati sulla diga. La Nigeria ha ricevuto dall'aviazione statunitense i suoi primi 6 aerei A-29 Super Tucano. La consegna arriva 4 anni dopo che gli Stati Uniti hanno accettato di vendere al paese dell'Africa occidentale l'aereo d'attacco leggero utilizzato da Abuja per combattere i ribelli. La minaccia contro la sicurezza nigeriana è multiforme. Il governo è impegnato a contrastare i rapimenti di massa nelle scuole compiuti da banditi locali o da membri di Boko Haram, le insurrezioni nelle regioni nord-orientali, le incursioni nei villaggi e i sequestri a scopo di riscatto. Gli aerei costituiscono la prima metà di un ordine totale di 12 velivoli e sono arrivati giovedì 22 luglio nella città settentrionale di Kano. In Germania il Koch-Institut non consiglia di vaccinare i ragazzi fra i 12 e i 18 anni, a meno che non vi siano patologie tali da giustificare l'impiego del vaccino. In Italia invece un generale dell'esercito e un ex banchiere introducono un consenso obbligato che coinvolge anche gli adolescenti. Consenso obbligato è termine che si usa intenzionalmente poiché descrive una mostruosità giuridica è la nuova forma di totalitarismo. Uno Stato può per legge introdurre l'obbligo vaccinale e in questo caso si assume la responsabilità e questo rientra nell'ordine costituzionale. In questo caso invece si lascia liberi di scegliere, ma come ha esplicato Burioni e molti ancora contatti, chi non è vaccinato viene recluso di fatto in casa. La sera del 22 luglio migliaia di persone si sono riunite a Piazza Castello a Torino per il No Paura Day, una manifestazione organizzata sui social per protestare contro il Green Pass e l'obbligo vaccinale. Il 23 luglio è in tendenza su Twitter in Italia l'hashtag disobbedisco. Lo riporta il sito Sicurezza Internazionale. Durante la protesta a Torino si sono levati i cori di dissenso quando dal palco è stato fatto il nome del commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Nord Stream 2, la resa degli Stati Uniti. Dopo anni di polemiche, sanzioni e tentativi di boicottaggio, il gasdotto Nord Stream 2 dovrebbe finalmente essere completato e diventare operativo entro la fine di quest'anno. I governi di Stati Uniti e Germania hanno annunciato questa settimana un accordo che permetterà la fine dei lavori lasciando cadere le minacce delle ultime due amministrazioni americane. Più che un vero e proprio accordo, in realtà si tratta di una resa da parte di Washington che, in cambio di una serie di promesse e iniziative di facciata, ha preso atto dell'impossibilità di fermare il progetto da 11 miliardi di dollari senza mettere in grave pericolo i rapporti con Berlino. Il gasdotto, una volta in funzione, trasporterà attraverso Mar Baltico e direttamente in Germania 55 miliardi di metri cubi di gas russo all'anno, raddoppiando la quantità già fornita con l'infrastruttura esistente. E Trump aveva causato un rallentamento di un paio di anni dei lavori attraverso l'imposizione di sanzioni ad alcune società costruttrici. Lo stesso atteggiamento di ostilità nei confronti del Nord Stream 2 lo aveva subito evidenziato anche Joe Biden. Anche egli era ricorso inizialmente alla solita arma delle sanzioni, peraltro rese teoricamente obbligatorie da una legge del Congresso. Già a maggio l'amministrazione democratica aveva lasciato tuttavia intendere di aver rinunciato alla battaglia contro il gasdotto. Il Dipartimento di Stato aveva certificato la sospensione delle sanzioni contro la società tedesca responsabile dei lavori Nord Stream 2 AG e il suo amministratore delegato, anche se impegnati in attività sanzionabili. Il governo USA aveva motivato la decisione con la necessità di ricostruire relazioni da veri alleati con la Germania dopo le tensioni dei 4 anni di presidenza Trump. Per Biden, in definitiva, continuare la guerra contro il gasdotto Nord Stream 2 sarebbe stato controproducente, poiché avrebbe rischiato di ingigantire l'appel delle sirene russe e più generale eurasiatiche per Berlino. Inoltre l'opera è completata ormai quasi al 98% e difficilmente sarebbe stata abbandonata anche di fronte a un'intensificazione delle pressioni americane.
Islam e le minoranze religiose.
Amici ascoltatori, vi presentiamo un'altra puntata della serie I diritti delle minoranze religiose nell'Islam. Nel corso delle puntate precedenti abbiamo esaminato il diritto alla sicurezza e alla cittadinanza delle comunità religiose di minoranza nel sistema islamico di governo. Oggi vogliamo trattare il tema dell'occupazione e l'assistenza sociale e il diritto dei seguaci delle altre religioni alla partecipazione nelle attività finanziarie ed economiche come previsto per tutti gli altri cittadini musulmani. Uno dei doveri del governo islamico nei confronti della popolazione è quello di garantire loro la sicurezza economica e la tutela della proprietà private indipendentemente dalla loro religione ed etnia. In base alla giurisprudenza islamica, nessuno, né il governo né i cittadini musulmani, hanno il diritto di violare la proprietà dei non musulmani. In altre parole, essere musulmani è quindi in maggioranza non legittima nessuno a sentirsi libero di violare i diritti di altri cittadini che numericamente sono in minoranza. Per esempio, possiamo riportare l'episodio durante il quale il nobile profeta dell'Islam, scrivendo una lettera a un ebreo che si trovava sotto la tutela dei musulmani, ha dichiarato: «Con questa lettera Dio Altissimo e il suo messaggero Muhammad garantiscono la sicurezza a Nahya ibn Roya, alla sua famiglia e la sua tribù in Yemen e Sham e in altre parti». Abbiamo detto che la legge islamica garantisce ai non musulmani la sicurezza di vita, culto ed economica fino a quando questi sono in pace con il governo islamico e rispettano le leggi come tutti gli altri cittadini. Il principe dei credenti, Imam Ali, sia lodato dal Signore, in una lettera rivolgendosi al suo governatore di Egitto, dopo aver raccomandato di comportarsi con clemenza e rispetto con tutti i cittadini, scrisse: «La clemenza, l'affetto e la giustizia siano i tuoi principi irrevocabili nel tuo rapporto con coloro che si trovano sotto il tuo potere, in quanto loro si dividono in due gruppi. Il primo sono i tuoi fratelli in fede e gli altri sono coloro che hanno una religione ma hanno firmato con te i patti di pace e obbedienza. Quindi hai il dovere di rispettare, amare e proteggere entrambi i due gruppi». È famosa la celebre frase dell'imam Ali che disse: «Non si può biasimare chi morisse di dolore per la sofferenza di un non musulmano, protetto dal governo islamico che ha subito l'ingiustizia. Nel libro del diritto, che raccoglie le raccomandazioni e le lettere dell'imam Ali, il quarto imam degli sciiti, si legge: tutti i non musulmani che si trovano sotto la tutela del governo islamico hanno diritto di essere accolti e accettati come il Dio Altissimo li riconosce e li accetta, fin quando loro rispettano le leggi e il patto con i musulmani. Dovrete garantirgli il diritto alla sicurezza e li dovete proteggere di fronte agli ingiusti e tiranni. Anche l'articolo 20 della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran sul tema dei diritti del popolo e anche le minoranze religiose sottolinea: tutti gli uomini e le donne dell'Iran e tutta la nazione sono uguali di fronte alla legge e la legge li protegge in uguale misura. Rispettando le norme islamiche, tutti i cittadini iraniani godono degli stessi diritti umani, economici, sociali e culturali. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguire il nostro programma anche nelle prossime settimane. La stessa ora, le stesse frequenze.